Ave Maria, cari amici della Radio Buon Consiglio, finalmente ci ritroviamo dopo parecchio tempo, direi un paio di settimane. E, beh, il nuovo corso, dal nuovo anno abbiamo iniziato, fatto questa scelta per darvi l'occasione di meditare, ecco, più a lungo su quello che diciamo e anche perché, ecco, ci sono tante cose da seguire, per non appesantire un po' il programma. Da seguire per la Radio Buon Consiglio, grazie a Dio. Allora, noi vogliamo iniziare questo nostro incontro anzitutto con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, noi stavamo seguendo e stiamo seguendo questo testo, lo faccio vedere ogni volta. Don Attilio Negrisolio, Donnello Castello, Padre Stefano Maria Manelli, Padre Pio, nella sua interiorità, perché ci accompagna. Ci accompagnano questi tre autori a scoprire sempre di più. Come vivere la vita cristiana alla scuola di San Pio da Pietrelcina. E lo scopo è raggiungere una vita cristiana sempre più coerente con le promesse del battesimo per poter vivere sempre meglio la consacrazione battesimale e arrivare al fine della nostra vita, che è la santità per la gloria di Dio, la salvezza di tutte le anime. La consacrazione all'Immacolata che abbiamo fatto e che faremo ancora a maggio, le suore mi hanno detto prima che stanno pensando di organizzare anche una 3 giorni di ritiro proprio in preparazione alla consacrazione, ritiro stretto immediato per le famiglie, proprio a fine maggio, e vediamo dove. Le suore hanno pensato di fare questo ritiro e poi la consacrazione per tutti, anche quelli che poi non possono venire al ritiro, ovviamente verranno direttamente l'ultimo giorno e faranno la consacrazione. Coloro che anche quest'anno seguiranno a maggio, tutto il mese di maggio, 3 volte a settimana, il corso di preparazione o gli incontri di preparazione, le giornate, come le volete chiamare, di preparazione. No, giornate no, perché poi saranno, come ogni anno, solo delle trasmissioni serali come questa all'incirca, 3 volte alla settimana nel mese di maggio, più intenso il cammino finale, ecco. Allora, la consacrazione all'Immacolata che abbiamo fatto e che faremo prevede proprio che noi viviamo meglio il nostro battesimo, che viviamo la nostra consacrazione battesimale in pienezza, che arriviamo a vivere il Vangelo davvero da santi. E abbiamo scelto un santo, un grande santo dei nostri giorni perché ci accompagni in questo anno. Stiamo vedendo con lui infatti i comandamenti. Eravamo arrivati al quarto comandamento, Padre Pio, il quarto comandamento. Il prossimo paragrafo, che non vediamo oggi, però ve lo dico soltanto, riguarda i doveri dei figli verso i genitori. Il quarto comandamento onora il padre e la madre, ne abbiamo già parlato, però comprende anche il dovere dei figli verso i genitori. Appunto, non solo il dovere. Mi correggo, ovviamente onore il padre e la madre riguarda i doveri dei figli verso i genitori, ma noi parlammo, il primo aspetto che presentavano gli autori era proprio diciamo, il dovere dei genitori, perché cioè, soprattutto si vanno a confessare, si andavano a confessare gli adulti da Padre Pio, quindi gli autori ci tenevano a far vedere come sì, questo obbliga anche i genitori a accogliere la vita e a educare i figli. Ma poi ecco l'aspetto specifico, il dovere dei figli verso i genitori. Non lo vedremo oggi perché oggi ho ricevuto una segnalazione di una lettera scritta da un vescovo americano del Texas. Una lettera molto bella. Questo vescovo, Monsignor Strickland, di lui si è parlato molto nei mesi scorsi e posso dire anche negli anni scorsi, perché è un vescovo molto schietto. molto schietto soprattutto nel denunciare gli errori dei nostri tempi, anche gli errori che ci sono all'interno della Chiesa. E il vescovo, che cosa è successo? Essendo stato molto schietto, non avendole mandate a dire, ma gliele diceva chiaramente anche al Papa, le sue impressioni, le sue critiche anche, costruttive ovviamente, è stato rimosso dalla cattedra, diciamo, apostolica che aveva, insomma, ecco, dalla sede episcopale, è stato improvvisamente rimosso. Improvvisamente non è proprio giusto perché, come fa sempre la Santa Sede, prima ha mandato una specie di commissario nella sua diocesi. E poi dopo, alla fine della visita del commissario, dell'indagine del commissario, il vescovo a 65 anni, direi molto giovane, un vescovo normalmente a 75 anni, smette, no, di essere pastore di una diocesi. Questa è una cosa molto moderna, ecco, prima ovviamente il vescovo, finché aveva forze, rimaneva in sede anche fino alla morte. Adesso si è deciso, insomma, tempi modernissimi, ecco, dopo il Concilio Vaticano II, di limitare a 75 anni diciamo, l'attività episcopale, e poi cambia, e poi dà le dimissioni, poi viene tolto. Effettivamente non si sa perché in effetti oggi ci sono vescovi a 75 anni in pienissima salute e anche energie, anche di grande valore, quindi potrebbero dare davvero tanto, e quindi poi spariscono, perché di fatto succede così: un vescovo lascia la diocesi e poi dimenticato, come se non fosse più utile a niente, mentre prima era il centro di una diocesi. Veramente un concetto molto strano. Capisco, sì, che è vero, certe situazioni, i vescovi sono anche malati, anche prima dei 75 anni, come capita a tutti, a molti, molte persone, ecco. Ma di fatto, alcuni stanno molto bene. Chiusa parentesi, ecco, il vescovo stringa ottima salute, ovviamente non è un problema di salute. Seminari pieni, nessun problema finanziario, viene senza motivo, possiamo dire, valido, viene tolto dalla diocesi. E questo perché? Beh, è evidentissimo perché critica apertamente. Non ribellandosi, ma critica apertamente gli errori che sono presenti oggi in tanta parte dell'episcopato, e anche, diciamolo chiaramente, ormai, diciamo, è così, anche nella Santa Sede, anche a Roma. Errori. È strano dirlo, ma non è purtroppo un caso impossibile a realizzarsi anche dal punto di vista della fede. Sappiamo che il Papa è infallibile soltanto in rarissime situazioni, cioè quando parla ex cathedra, si dice, cioè quando, così recita il dogma, ecco, quando parla con tutta e piena la sua, diciamo, autorità, e intende definire una verità di fede. Quindi negli altri casi, che la maggior parte, c'è la possibilità dell'errore, a meno che non ripeta ovviamente la dottrina di sempre, la fede di sempre. È chiaro che anche in quel caso è infallibile. Beh, anche io quando recito il credo sono infallibile, perché è il credo della Chiesa di sempre. È chiaro che non posso fallire, sono sicurissimo. Ogni fedele che attesta la fede della Chiesa rivelata da Dio, è infallibile. Ecco. E allora, bene, il vescovo ha fatto queste critiche, diciamo, costruttive, sempre, evidentemente, per diciamo, mostrare la situazione grave. Ebbene, comunque, adesso, volevo condividere con voi questo articolo, che è una traduzione fatta dalla sua lettera, scritta in realtà in inglese, ovviamente, poi è stata tradotta e l'ho ricavata dal sito di Aldo Maria Valli, Duc in Altum, e lui stesso fa la traduzione, che adesso, vediamo se riusciamo a metterla, ecco qui. Benissimo. Allora lui scrive: è una lettera rivolta a tutti i vescovi, rivolta a tutti i vescovi, però volevo leggerla perché ci sono tanti punti che sono utili anche per noi per capire l'ansia di un vescovo. Cioè, lui non è più vescovo di una diocesi, ma è sempre vescovo, diciamo, non ha nessun tipo di sanzione, no? È solo stato messo in pensione anticipata, diciamo così, ecco. E quindi lui come vescovo si sente di dire, vescovo, attenzione, è il successore degli apostoli, è un successore degli apostoli, ogni vescovo del mondo è un successore degli apostoli finché muore, ovviamente è un periodo che ha una diocesi, diciamo, da gestire e poi quando appunto viene sostituito con un vescovo più giovane normalmente, e allora non ha più una diocesi, ma continua a essere vescovo. Quindi il vescovo, come gli apostoli, i vescovi sono le colonne della Chiesa. Quindi a loro si richiede davvero tanto che custodiscano la Chiesa su salde colonne. Ebbene, lui scrive a tutti i vescovi, supplicandoli di fare i vescovi. E tocca, in questo, perciò volevo leggere con voi questa lettera, tocca i punti fondamentali, voglio dire, dell'attività pastorale che i vescovi dovrebbero garantire, e sono quei punti fondamentali della pastorale di un vescovo, ma anche sono i punti nodali del problema della società di oggi, dei problemi della società di oggi, ma non tanto della società pagana, vedete, della società cristiana, cattolica, cioè i problemi della fede dei cattolici relativi alla Sacra Scrittura, dei problemi relativi all'Eucaristia, dei problemi relativi ai sacramenti, i problemi relativi alla morale, i problemi relativi alla vita, alla tutela della vita. E allora lui dice: cari vescovi, noi dobbiamo fare i vescovi per favore e dobbiamo insistere su, vi supplico, voi che avete ancora l'incarico pastorale, insistete davvero tanto. Ecco, insistete tanto su quello che io ritengo umilmente di dovervi dire. Adesso io leggo e poi scorro. Allora, cari fratelli vescovi, sono costretto a parlare a tutti i miei fratelli vescovi del mondo, compreso. Aspetta, la sposto un po' la Madonnina, vediamo se la riesco a far vedere. Ecco, compreso Papa Francesco, che è un vescovo di Roma. Quindi scrivo a tutti, vedete come appunto santa parresia, no? Cioè, vuol dire, è schietto, ma è giusto. È un vescovo, ha l'autorità, lo può fare, lo deve fare. Ecco, sono costretto a parlare a tutti i miei fratelli vescovi del mondo, compreso Papa Francesco, vescovo di Roma. Per molti versi sono il più piccolo tra voi. Gesto di umiltà, ci sta, no? Ci sta. Non è affettazione, ma lo dice convinto. Per molti versi, rispetto a tantissimi vescovi, io sono proprio il più piccolo, tra i più piccoli. Ma condivido con voi l'unzione quale successore degli apostoli e la chiamata a custodire il deposito della fede, e vi parlo con questo spirito. Condivido con voi l'unzione, cioè quando è stato fatto vescovo, è stato consacrato con l'olio, no? Sacro, l'olio santo, per cui è unto. Quindi sono magari meno intelligente, non lo dice lui, io non credo, però lui potrebbe, lo dice. Quindi sono meno intelligente, meno scaltro, meno santo, quello che volete, però condivido con voi una grazia, un miracolo, il sacramento dell'episcopato, la pienezza, cioè del sacerdozio. Episcopato è la pienezza del sacerdozio. Quindi lo condivido con voi questa sacra unzione, cioè questo sacramento, e quindi questa sacra unzione mi ha reso successore degli apostoli, e quindi devo parlare come ogni apostolo deve parlare, e deve. L'apostolo non crea una nuova chiesa, non crea una nuova morale, non può, deve ripetere esattamente quello che Gesù Cristo gli ha insegnato. non può dire altro l'apostolo. Così il vescovo, io condivido con voi l'unzione, sacramento, quale successore degli apostoli, e condivido con voi, grazie proprio all'unzione sacramentale per cui sono diventato vescovo, la chiamata a custodire il deposito della fede. Bellissimo questa presentazione. Il vescovo non è uno che fa solo opere sociali, ecco, va bene, che si veste da operaio e va in mezzo agli operai, ecco. O capito? Fa opere, cos'è? Non è una ONG, insomma, no? Non sono opere assistenziali, e basta. La Chiesa fa la carità perché ci deve essere la carità, ma senza la fede. Va bene, anche i massoni fanno la carità, anche i musulmani, anzi, noi nelle missioni in Africa, ricordo, mia sorella mi diceva, è stata 10 anni in Nigeria. Aveva grandi benefattori musulmani, no? Ecco. Però non è la stessa cosa, non ha lo stesso valore. Non ha lo stesso valore, chiaramente. Quella è filantropia e basta. E basta. Ecco, invece, ecco, la Chiesa, l'Apostolo ha il dovere di portare in paradiso la gente. Ha il dovere di portarla in paradiso. Quindi ha il dovere anche di custodire il deposito della fede e diffondere, non lo dice, ma di fatto poi, diciamo, il commento che farà nella lettera vuol dire questo: custodire e diffondere e difendere, custodire e difendere il deposito della fede. È strano, bisogna custodire il deposito, tutti i depositi di cose preziose vanno custodite. Nelle cose materiali ci sono i ladri o gli animali, la ruggine, la tignola, ecco, i topi, insomma, che divorano le cose preziose materiali, e le cose di fede vanno custodite da chi? Dai nemici della fede, dai nemici, possiamo dire, dell'uomo, dell'umanità. Ci meravigliamo di questo? No, sarebbe sciocco non meravigliarsi di questo. Il demonio fa la sua parte, ma il demonio ha anche i suoi satelliti, ha anche i suoi collaboratori. Un'esperienza bruttissima di oggi. Oggi sono andato dal parroco, tornavo a piedi e mentre sto per arrivare qui, dove vivo, e che succede? Sto nella salita, passa una macchina di ragazzi e urla: Satana! Capite così? Cioè, vede il frate, cioè, capisce, capite che gente c'è? Cioè, è Satana! Questi erano tutti assatanati, capito? Io, però, vedete, la cosa bella è che l'abito religioso, insomma, l'abito del prete, del religioso, è un segno, parla da sé. Vedete, io non dicevo niente, camminavo, c'avevo il rosario e non dicevo niente, facevo la mia strada, tornavo, ho fatto un servizio, ho preso le lettere del vescovo per la quaresima dal parroco, stavo per fatti miei, però l'abito parla, l'abito religioso. Quindi, che cosa dice l'abito religioso? Ti dice Dio. Ti dice Gesù Cristo, ti dice, ecco, virtù, ti dice santità, bontà, carità. Passano questi che ci avevano. Io gli ho fatto una benedizione, ovviamente, sentito questa cosa, gli ho alzato la mano e li ho benedetti per cacciare il demonio, perché quello si mostra, io lo caccio, no? Satana, dalla macchina, papà, mamma mia. Quindi mi hanno visto che venivano da dietro. Hanno visto, hanno avuto il tempo, chissà che gli è passato in mente, capite che esperienza? E voi mi venite a domandare perché il vescovo, ma perché il vescovo dice devo custodire, devo difendere la fede? C'è gente che non segue Gesù Cristo, segue Satana, hai capito? E Satana è l'omicida, è il menzognero, è la sporcizia immensa, è la cloaca dell'universo, insomma, capite? Ecco, e c'è gente che lo segue e lo grida. dire che quando invece tanti cattolici si vergognano persino di fare il segno della croce, no? Ecco. Ma perché? Fai del male, invochi, quello invocava Satana, lo gridava perché vedi, il segno è il frate e porta Cristo, la Madonna, e loro invece devono far venire il regno di Satana, no? Ecco. E allora tu di che hai paura? Hai paura di far male a qualcuno? Tu porti solo bene, il segno di croce, passi davanti alla Chiesa. Cioè, tutti i segni, Dio, Gesù, benedicimi, no? Mandami la tua benedizione, Vergine Santa, mandami la tua benedizione, liberami da Satana che circola. Perché avete paura? Ecco. Allora, il vescovo è un apostolo. L'apostolo ha il dovere, un apostolo vero, non è un apostolo, vabbè, lo chiamiamo, è un apostolo vero perché è successione ininterrotta, capite? La grazia, la bellezza, la meraviglia. Il miracolo dell'episcopato cattolico, solo quello cattolico, è proprio questa, che c'è la successione ininterrotta e questo garantisce, insomma, anche la santità e la potenza, no, del ministero apostolico. Perché da Gesù Cristo, Gesù dà il potere agli apostoli, crea i vescovi con Pietro a capo, i successori di Pietro. I vescovi hanno creato i loro successori, gli apostoli hanno creato i loro successori, che sono i vescovi. E questa successione, che comporta anche, diciamo, appunto, quando un vescovo fa un altro vescovo, consegna che cosa? Gli consegna la fede, quello che lui chiama il deposito, glielo consegna. Questa trasmissione è come io ti passo una cosa. Allora, mio nonno ha dato a mio papà un oggetto, mio papà lo dà a me, io lo do, vabbè, io non lo do a nessuno perché lo posso dare ai figli spirituali, ma immaginate, no, che uno si sposa, poi dà il suo figlio, suo figlio, suo figlio, suo figlio, suo figlio, suo figlio, ininterrotta da 2000 anni, da San Pietro, Giacomo, Giovanni e gli altri apostoli al vescovo Stricla, cioè la fede è stata trasmessa, il deposito, questo deposito è stato passato, passato, passato e diffuso. Allora, io ho il dovere di custodire questo deposito da chi? Da Satana e da quelli di Satana. Da quelli di Satana e dai nemici della fede. E allora vi parlo con questo spirito. Vi supplico, bellissimo, questo vescovo umilissimo, parla ad altri vescovi. Cosa vuole allora? Vi supplico, torniamo a Cristo e alla sua via. Torniamo a Cristo, questo incontro nostro, parliamo del nostro incontro. Non so se riusciremo a leggere tutta la lettera, ma poi vediamo se vi posso mettere il link. Link sta qua. Vediamo come faccio a mettere il link un attimo. Sandro, saluti a Sandro da Sanremo. Com'è complicato. Consenti, consenti. Ok. E allora il link lo mettiamo qua, eccolo qua. Vediamo se va. Ah, ci sono riuscito. Va bene, se lo vedete, sta qui. Magari lo metto anche alla radio, così se lo vogliono mettere anche loro. Però mi sembra che sia riuscito a metterlo. Va bene, allora, torniamo a Cristo. Questo è un po' il messaggio per noi oggi. Torniamo a Cristo. La Quaresima è proprio questo. Torniamo a Cristo. Capite? È la conversione. Tornate a me, ci dice Gesù. Lo stiamo facendo? E alla sua via. E siamo coraggiosi, dice lui, il vescovo Strickland, agli altri vescovi. Siamo coraggiosi come i nostri predecessori del primo, secondo, terzo secolo. I primi secoli, i vescovi, erano tutti ammazzati, martiri, tutti i martiri. Tutti gli apostoli anche, no? Tutti i martiri. Solo Giovanni l'Apostolo sembra non, cioè hanno provato a ucciderlo, ma a Roma c'è la chiesa, San Giovanni a Porta Latina, dove fu tentato il martirio di San Giovanni, lo misero in un pentolone bollente di olio, ma lui non morì, fu salvato, insomma. Però tutti, però non solo gli apostoli, anche i vescovi del primo secolo, molti, quasi tutti i papi erano tutti martiri. Primo, secondo, ritorniamo, ma com'è possibile? Allora lui dice, capite che bello spirito, un vescovo, oh, che dice agli altri vescovi, ma scusate, dobbiamo essere coraggiosi, ma perché abbiamo paura di difendere la fede? Quelli sono morti per difendere la fede dal mondo pagano. Sono i problemi di oggi, il mondo pagano, assatanato, vuole imporci il suo pensiero. Quello vuole fare il mondo, non è strano. Era così dall'inizio. Il Vangelo si diffonde a Roma, si diffonde nella Grecia, nel mondo ellenistico, nel mondo orientale, si diffonde dappertutto. Ma i primi che dovevano soffrire tantissimo erano coraggiosi. Allora, siamo anche noi coraggiosi? Noi cristiani, dico, siamo coraggiosi come i nostri predecessori, perché non solo i vescovi, i vescovi erano pochi, i cristiani erano tanti che subivano il martirio, primo, secondo, terzo secolo, ma ancora oggi, tante parti del mondo, soprattutto in Africa, pare in India, questi paesi qua sono tantissimi i cristiani uccisi, ogni tanto leggete, non nei siti cattolici, ma non fa più, oggi si parla più dei problemi, dei gossip, no? Nei giornali europei, non si parla tanto invece di quello che riguarda il cristianesimo e il cattolicesimo, non se ne parla, no? Non si fa vedere, no? Come il cristianesimo è colpito, ma siamo noi coraggiosi. Molti dei quali hanno seguito il Signore fino alla morte portando pesanti croci nel suo nome. Stiamo dalla parte dei nostri fratelli che, adesso fa un salto, nel XX secolo sono stati abbastanza forti da parlare contro i governanti dispotici. Pensate, diciamo, a quelli che sono morti per colpa del nazismo, del fascismo, insomma, del comunismo, insomma. Che nel XX secolo, ecco, hanno parlato chiaramente contro i governanti dispotici, anche se erano una voce minoritaria nel loro tempo. Nel XXI secolo, il nostro, siamo vigorosi nel far conoscere e proclamare Gesù Cristo come luce del mondo e Signore della verità. Oh, capite? Ecco, questo dobbiamo dire noi vescovi. Cioè, lui dice ai suoi vescovi, dobbiamo far riconoscere, conoscere e proclamare Gesù Cristo come luce del mondo e Signore della verità. Perché non funziona così in Italia? È orribile che in Italia non funziona più così, lo dicevamo già, la rivoluzione francese soprattutto ha creato questa mentalità corrotta per cui la Chiesa è sotto. La Chiesa, il cristianesimo è sotto lo Stato, ma lo Stato è fatto da chi? Come oggi il superstato, il megastato, il globalismo, ma controllato da chi? Scusate, non facciamo gli ingenui. Non è gente che vuole bene all'umanità, no, assolutamente. Non siamo complottisti, ma siamo realisti. Non è gente che vuole bene. Guarda caso sono super miliardari e super, diciamo, anche super abortisti, divorzisti, gender, LGBTQ più, insomma, eccetera, eccetera, anticattolici, ovviamente, sì, massoneria, sono tutti massoni. Condivido molto con padre Paolo Siano, no? Lui è sconcertato in questi giorni perché a Milano, pochi giorni fa, è stato fatto un convegno in cui c'erano rappresentanti del mondo ecclesiale italiano e massoni proprio, e come vogliono far passare come sia conciliabile. Ha scritto un bell'articolo sulla nuova bussola, padre Paolo, proprio per criticare questa idea folle che sia possibile conciliare ormai bisogna conciliare la massoneria con il cattolicesimo, assolutamente, insomma, non se ne parla, perché e lui fa vedere benissimo, no, come cioè assolutamente impensabile, vediamo se lo ribecco quell'articolo, non tanti giorni fa. Sono così tanti articoli sulla nuova bussola che poi a volte scusate, sì, sono anche sconvolgenti, no? Come l'articolo sempre qui della nuova bussola della GESCI, no? Gli scout che si aprono al gender, insomma, scivoloni. No, non è possibile, no, non è possibile. Non è possibile. Va bene, poi adesso non voglio farvi perdere tempo, che non lo trovo. Se avete un attimo di parola, ma oggi non finiamo più, mi sa. Allora, vabbè, mo non lo trovo, quindi però ha scritto qualche giorno fa, lasciamo aperto. Allora, XXI secolo, siamo vigorosi nel far conoscere e proclamare Gesù come luce del mondo, è lui la luce, non ci sono altre luci. Proclamiamolo con profonda convinzione la pienezza del messaggio di Gesù Cristo e resistiamo alla tentazione di condividere solo la parte della sua verità che il mondo accetta, per evitare le ire di un mondo che ancora lo odia. Ma capite? Che saggezza, no? Proclamiamo con profonda convinzione la pienezza del messaggio. Resistiamo alla tentazione di condividere solo la parte della verità. Capite il mondo? Sì, vogliamoci bene e basta, però quando devi dire non devi uccidere, quindi non puoi fare l'aborto, nessuno ne parla. Ma scusate, in Italia, quale vescovo parla contro l'aborto? Ma anche sacerdoti, io non so, non è che vado in giro per le chiese, la dico io la messa, quindi non so gli altri, ma ancora possibile, ancora su Valli, no? Su Aldo Valli, cioè, ci sono articoli di quello che sta succedendo in Francia, no? Sono cose proprio, mamma mia, ma a leggerle, cioè, proprio ci si sente male sulle leggi, cioè, ma alla fine è giusto, c'è una coerenza nel male, no? Ma se ammetti l'aborto fino ormai quasi fino alla nascita, ma perché dopo che è nato? E infatti adesso stanno. Ma scusa, non c'è differenza, il bambino non ha nessun diritto, cioè ce l'ha solo la madre. Ma comunque, no, non ci fermiamo qui. Allora, adesso siamo coraggiosi, resistiamo, non facciamoci. Qui sta parlando ai vescovi. No, intimorire dal mondo, e non parliamo solo di quello che il mondo accetta per ricevere gli applausi. Capito? E per ricevere applausi, per avere molti followers. Ma che ci dobbiamo preoccupare? La verità. Sosteniamo, ecco, adesso qui cominciano i vari argomenti. Primo la Sacra Scrittura, poi la Santa Eucaristia, poi gli altri sacramenti e poi tutta la dottrina e poi gli altri, poi vediamo molto. Anzitutto, qui dice la Sacra Scrittura, che cosa? Sosteniamo a gran voce l'inerranza della Sacra Scrittura. Io sono stato contentissimo quando ho letto questa frase. Che cosa vuol dire inerranza? Fino al Concilio Vaticano II si parlava apertamente della inerranza biblica. Inerranza semplice, inerranza, senza errore. Cioè, nella Bibbia non c'è nessun errore, non ci può essere nessun errore di diritto e di fatto, così si insegna nei trattati, diciamo, di Sacra Scrittura, no? Tradizionali, comuni. Questa è la fede della Chiesa. Nella Scrittura divina, nella Bibbia, nella parola di Dio, non c'è nessun errore, non ci può essere nessun errore di diritto perché è opera di Dio, nemmeno di fatto. Di fatto non c'è. Non solo è per principio non ci può essere, però qualcosa poi c'è. No, non c'è né di diritto né di fatto. Non ci sono errori. Allora, ci sono tutti i professoroni che vi portano tutti gli esempi di errore, ma non sono errori, diciamo nel senso tecnico. Non ci sono errori, non solo di fede e di morale, ma anche di altro tipo. Ci sono certamente tante situazioni che vanno chiarite, ma come faceva l'esegese? Cercava di risolvere i problemi. Non ha mai, diciamo, nascosto i problemi. Sant'Agostino già lo diceva, no? Noi di tante cose della scrittura non sappiamo dare risposta. Perché? Beh, il Signore ci tiene nell'umiltà, perché dobbiamo a un certo punto dire basta, su questo mi fermo, non posso dire. Ma senz'altro dobbiamo, questo è un dogma di fede, dobbiamo sostenere l'inerranza della Sacra Scrittura. In realtà c'è una parte della Dei Verbum, un documento, diciamo, complesso, per tutto il dibattito di cui è erede dietro, no? Ci sono segnali di un partito, di un altro, anche nella Dei Verbum, ma sostanzialmente poi, però c'è una frase, la Dei Verbum è diciamo, costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Divina Rivelazione. Anche lì si dice che la Sacra Scrittura insegna senza errore ciò che è necessario alla salvezza, ma anche qui appunto sono un sacco di questioni dietro ciò che è necessario alla salvezza, quindi dice ciò che non serve per la salvezza è sbagliato. No, non ci possono essere errori di fede e nemmeno di storia. Non ci sono errori circa la storia, altrimenti, diciamo, ecco, non avremo nessuna certezza di fede, perché la fede si fonda sulla storia. Tempo fa vi dicevo che ho già detto, forse un nostro confratello è andato a predicare in una parrocchia e predicava sulla visitazione, no? La Madonna che visita Elisabetta, si incontra, a un certo punto entra il parroco, era in una sala, una catechesi in una sala, entra il parroco così improvvisamente e sente la cosa e dice: no, ma come io vi ho sempre detto, il Vangelo non è storia, ma è metastoria. Ma che stai a dire? Ma che vuol dire metastoria? Che significa metastoria? I fatti sono veri e reali e se non credi questo non sei cattolico, però, poverino, nelle scuole da 40 anni ci hanno riempito la testa, nelle scuole di teologia, di questa interpretazione fasulla, no? Che non è storia, ma è metastoria. Ecco. Ma che significa metastoria? Quello è un episodio reale. Come dice anche il Concilio Vaticano II, no? Che la scrittura, andiamo a prendere poi magari qualche volta, insegna realmente, senza errore, ciò che è veramente successo. Insomma. Va bene, allora sosteniamo con gran voce, penso che è importante che l'abbia detto per primo, questo punto, prima dell'Eucarestia, dei sacramenti, perché. Vedete, è proprio l'Eucaristia, cioè proprio la Bibbia, le eresie partono proprio da lì. Lutero è partito da una falsa interpretazione della scrittura per negare tutta la fede, insomma, ecco, è partito da una falsa concezione della scrittura, quindi non riconosceva l'inerranza alla scrittura, non riconosceva la santità della scrittura, cioè lui. Tant'è vero che Lutero ha tagliato la Bibbia, alcuni libri non li voleva, quelli che erano contrari alla sua dottrina della giustificazione, ha detto no, io questi non li considero Bibbia. Capirai, ti fa la Bibbia a uso e consumo tuo, insomma, che valore ha questa? Infatti non ha nessun valore. E così facciamo oggi alla fine, no? Praticamente se neghi l'inerranza, cioè che nella Bibbia non ci sono errori di fede, di morale e anche di ordine storico, qualcuno di voi può dire: ah, ci sono gli ordini scientifici. No, perché la Bibbia non parla di scienza. Se ne parla, parla dei fenomeni scientifici, così come, non come affermazione, così è, ma ne parla come se ne, diciamo, di passaggio, ecco, come se ne poteva avere l'impressione, diciamo, dalle apparenze sensibili, no? Ancora oggi noi abbiamo in tutti i calendari, nel computer, nel cellulare, il sole sorge, il sole tramonta, ma tutti sanno che il sole sta bello lì fermo e noi ci giriamo intorno, insomma, ecco. Quindi, eppure usiamo quel modo di dire. Che facciamo? Siamo tutti, diciamo, così, da tacciare da falsi, ipocriti. No, è un modo di dire. Allora, perché l'antico vedeva il sole che sorge, il sole che tramonta, ovviamente. Pensava, non poteva, se non con una rivelazione specifica, sapere che il sole stava fermo e noi giravamo intorno, no? Ecco, non poteva, non aveva senso. Lo scopo della Bibbia non è insegnare la scienza, ma insegnare la fede, quindi, ma questo non vuol dire che ci sono errori. L'uomo parlava secondo le apparenze sensibili. L'uomo antico pensa che diciamo, tra noi e il cielo c'è un firmamento, appunto, una cosa ferma, dura, un disco rigido, e quindi sopra questo firmamento ci sono dei depositi di grandine, di neve, di pioggia, e quindi ecco, Dio apre i serbatoi a seconda di quello che vuole. Quindi apre un serbatoio, boom, e scende giù la grande, apre un altro, chiude quello, esce giù la pioggia, eccetera. Ma perché si vede questo? Un antico che poteva sapere di altre cose. Quindi è chiaro che nella Bibbia ci sono questi, ma non sono errori, perché sono, diciamo, l'errore ci sarebbe se l'autore sacro avesse detto: io dico che in modo assoluto questa è la costituzione delle cose. Non è questo quello, l'autore sacro loda Dio, creatore di tutto, per quello che vede. Quindi vedete, non ci sono errori di tipo scientifico, nessun errore di tipo scientifico, nessun errore di tipo storico. Quindi quello che è detto è. Allora ci sono tanti dubbi. Ho capito, ma molti mi vengono a dire, come un professore quando studiavo a Gerusalemme, diceva: ecco, vedete, la caduta di Gerico non è vera, quindi è tutto falso, è tutta un'invenzione. Perché sono stati fatti gli scavi a Gerico, non risulta esserci occupazione o in quel periodo corrispondente al periodo di Giosuè, cioè parliamo del 1300 a.C. Ma che cos'è l'archeologia? Non è una scienza esatta. L'archeologia si fonda su interpretazione di pietre, di mura, quando va bene, anche ci sono delle cose scritte, ma poi deve valutare chi l'ha scritta e chi non l'ha scritta. Sì, poi è chiaro, sì, ha una certa credibilità, un certo valore, senz'altro ha un grande valore, perché poi si incastrano i vari dati, eccetera, eccetera. Però sono sempre interpretazioni, e molte volte le interpretazioni dei siti archeologici cambiano. Ma tu non puoi dire: quell'episodio di Giosuè, della conquista, è falso perché io non vedo, non vedo. No, puoi dire solo: io non vedo, punto. Ma la Bibbia no, non puoi dire sbaglia la Bibbia. Anche perché è così antica che tu come fai, dopo 3.000 anni, come fai a dire che non è vero? Ma come fai a dire, quando per 2.900 anni ci hanno creduto, 2.950 anni, tu in questi 50 anni, diciamo 100 anni, dal modernismo, dice, non ci credo. Ma come fai a dirlo? Ma chi sei tu? Capite che questo è un orgoglio? Ah, no, ma prima erano tutti ignoranti, infantili, non capivano niente. Tu non hai i mezzi, sii umile, non hai i mezzi per dire è vero o non è vero. Però la Chiesa ti dice che la Bibbia è fondata su fatti storici. Così è. Non hai mezzi per negarli, non hai mezzi per negarli. Quella scoperta archeologica è un'interpretazione. Ma non è detto che noi facciamo altri scavi appena sarà possibile, che poi troviamo. E allora che facciamo? Rinneghiamo tutto? Ah no, adesso, ah no, mi sono accorto che la Bibbia aveva ragione. No, no, non puoi andare oltre. Devi dire soltanto: ah, per il momento non riesco a capire, ma sono io il problema. Ho pochi dati per arrivare alla conclusione. Allora, Sosteniamo a gran voce l'inerranza, proclamiamo che è veramente la parola di Dio rivelata a noi, trasmessa a noi come un tesoro sacro che ci conduce dalle tenebre alla luce. Condividiamo la gloriosa buona novella che Gesù è la sacra parola incarnata, è il verbo fatto carne, che la riverenza per la sua parola è riverenza per la sua reale e sacra presenza tra noi, proprio come egli ha promesso. Quindi crediamo veramente alla Bibbia, no? A quello che dice e alla presenza di Gesù che si è fatto carne e che ha parlato. E che ha parlato. Crediamo. Allora, l'importanza della parola di Dio. Io penso sempre a questo. San Francesco è andato in chiesa appena si è convertito. E ha sentito la parola, va, vendi quello che hai, poi vieni e segui. E l'ha messa sempre così, ha cambiato radicalmente vita, ha venduto tutto e ha seguito Gesù povero. E ha fatto di questo, ha fatto di questo il suo punto, diciamo, fondamentale di vita, capite? La parola di Dio, prendiamola sul serio, quello che ci dice Gesù, prendiamolo sul serio. Poi, quindi la parola di Dio, prendiamola sul serio, facciamola il centro della nostra vita. Riconosciamo Gesù che parla. Ricordo sempre che un predicatore ci diceva: guardate che quando Padre Pio diceva la messa e arrivava al Vangelo, piangeva tante volte. Lui piangeva quando leggeva il Vangelo a messa. Lui piangeva perché si commuoveva. Diceva: ma quanto è buono Gesù che ci parla. Capite? Eccolo. Riconosciamo la presenza di Gesù, riconosciamo la presenza di Gesù che parla nella sua parola. Poi chiediamo una rinascita del culto eucaristico mondiale. Ecco l'Eucaristia, rimettiamo l'Eucaristia al centro, che proclami questa rinascita con gioia che Gesù è veramente presente, corpo, sangue, anima e divinità nella Santa Eucaristia, in ogni messa, in ogni tabernacolo, in ogni altare di adorazione eucaristica. Insegna, ecco, l'Eucaristia. Ma io direi, insegniamo a ricevere l'Eucaristia in ginocchio e in bocca. Perché? È inutile che dice, ci crediamo e poi ci presentiamo con le mani, come se fosse una caramella, ma quanta indegnità, no, nel ricevere la comunione oggi. Sono i grandi scandali. Né? Io ricordo sempre, mi ha sempre male impressionato anche le messe di milioni di persone, anche con Giovanni Paolo II, dove la cosa più tragica era il momento della comunione. Io dico: ma come facciamo tutto questo apparato, diciamo, di manifestazione di fede, il cui centro è Gesù Cristo, il centro è l'altare dove Gesù si immola, e poi il momento proprio più sacro, no, della comunione veniva distribuita a San Pietro o nelle giornate mondiali. Mamma mia, ma come veniva distribuita? Ma è possibile? È una contraddizione, diciamo, assurda. Allora ecco, crediamo una rinascita proprio del culto eucaristico e della devozione all'Eucaristia. Ecco perché i vescovi non insegnano così. A volte basta vedere come dicono la messa e come trattano loro l'Eucaristia da sentirsi veramente male. E allora la domanda c'è: ma ci credi? Ci crede quel sacerdote che sta trattando il corpo di Cristo, l'anima di Cristo, la divinità di Cristo? Ma non ha mai visto Padre Pio, ma anche io non l'ho mai visto, ma si vedono le immagini, no? Si possono vedere anche i video di come Padre Pio trattava l'Eucaristia. Beh, io ho visto il nostro fondatore, no? Figlio spirituale di Padre Pio e discepolo, diciamo, prediletto di Padre Pio, come dice la Messa, come tratta l'Eucaristia. Ma si legge poi nelle vite dei santi come trattavano l'Eucaristia. Possibile che tanti sacerdoti, tanti vescovi non si rendano conto di questo? È come, ecco il vescovo Strickland che dice: mi raccomando, cari vescovi, proclamiamo con forza che Cristo è veramente presente, corpo, sangue, e adoriamolo, ecco, prostrati, adoriamolo. Insegniamo poi, ecco, alle nostre, quindi l'Eucaristia, la parola di Dio, l'Eucaristia e gli altri sacramenti. Insegniamo alle nostre greggi che tutti i sacramenti sono Gesù Cristo. Eh sì, in tutti i sacramenti è Cristo che agisce. Insegniamolo. Innamoriamo ancora della confessione, quando noi andiamo malconci dai nostri peccati ai piedi del sacerdote, andiamo ai piedi di Gesù Cristo per farci guarire al medico celeste, andiamo da lui. Tutti i sacramenti sono Gesù Cristo presente e operante in mezzo a noi, che ci chiama al pentimento, alla guarigione, l'unzione degli infermi, alla pace e ci rafforza con la grazia santificante. Pensate anche al matrimonio, no? Ci rafforza, è tanto faticoso fare i genitori, gli sposi fedeli, aperti alla vita, ecco, testimoni della fede per i figli, ecco, la grazia, il sacramento ci rafforza. Con la grazia santificante affinché possiamo raggiungere i poveri, gli emarginati, i disprezzati, condividere la buona novella. Aderiamo con coraggio, ecco, alla nostra fede di sempre, non alle mode. Le mode sono tutte fasulle. E ciò che Gesù Cristo, e cioè, qual è la fede di sempre? Che Gesù Cristo è l'unica via, verità e vita. Gesù Cristo è l'unica via, verità e vita, inviata a noi dal nostro Padre Celeste. Chiamiamo il mondo all'unico Signore, cioè diciamo al mondo che deve andare all'unico Signore, all'unica fede, all'unico battesimo che ci guida attraverso la sua Chiesa, una Santa Cattolica Apostolica, alla vita eterna. Parliamo della vita eterna. Con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Fratelli, siamo forti, chiari riguardo a tutti gli insegnamenti della nostra fede cattolica che parlano, ecco qua, altro tema, la santità della vita fin del concepimento alla morte naturale, quindi contro l'aborto e l'eutanasia, il rispetto della vita. La sposa di Cristo proclama la verità, ecco, contro il gender, che Dio ci ha creati maschio e femmina, non esiste altro. La Chiesa, corpo mistico di Cristo, proclama la verità che il matrimonio è un legame sacro tra un uomo e una donna, punto. Impegnato per la vita, non per un periodo, per la vita fino alla morte e aperto alla procreazione, ai figli. E questo modello ordinato da Dio guiderà l'umanità fino alle fine dei tempi. Altri modelli no, fanno finire l'umanità. Impegniamoci a non permettere mai che chi è coinvolto in un peccato sessuale di qualsiasi tipo vaghi nell'oscurità di uno stile di vita peccaminoso. Capite? Invece qua ti dicono devi benedire le coppie omosessuali, le coppie divorziate, ma come fai a benedirle? Vedete l'assurdità, no? Di fiducia supplicans, no? Questo documento fasullo. Ecco. Siamo la Chiesa che accoglie tutti, giusto, ma non abbandona mai nessuno al peccato e alle vie oscure del mondo. Se io ti benedico mentre tu sei nel peccato, io ti abbandono al peccato e alle vie oscure. No, spalanchiamo le porte della Chiesa di Cristo e accogliamo tutti nel sacro cammino della grazia e della vita, insegnando che l'amore sacrificale che Cristo modella per noi è l'unico vero amore. Fratelli, che la nostra vocazione a pascere e nutrire il gregge del Signore non cada mai nel compromesso con un mondo che tenta di sminuire la forza e il vigore del Vangelo. Questo è il problema di oggi. Il mondo cerca di sminuire la forza e il vigore del Vangelo, che sta proprio nella fede proclamata da sempre della Chiesa. E tenta il mondo di rendere la nostra fede irrilevante e vuota, e c'è riuscita. E c'è riuscita. Il mondo è riuscito a rendere la nostra fede irrilevante e vuota, veramente. Quanti fanno a meno, no? Della fede cattolica? Quanti giovani? Ecco, oggi dal parroco, appunto, anche lui è disperato. Non si vedono i giovani sotto i 25 anni, ma anche prima. Nessuno. Cristo ci ha chiamati a essere nel mondo, ma non del mondo. Resistiamo alle correnti del nostro tempo, che cercano di creare un mondo a nostra immagine. Invece no, il mondo va fatto a immagine di Dio e tenta di eliminare Dio dal suo posto al centro della creazione. È il centro. Al centro della creazione c'è Dio, non l'uomo. Resistiamo a quelle voci che troppo spesso provengono anche dall'interno della Chiesa stessa. Quelle voci che ci invitano a abbandonare la verità proclamata da Gesù, cercando invece di stravolgere, alterare, aggiornare questa verità fino a renderla irriconoscibile e non più radicata nella realtà. Non è la fede che ci salva. E abbiamo finito, scusate la lunghezza, sono un po' dilungato, chiedo perdono. Dobbiamo riconoscere che siamo sull'orlo di una devastazione che il mondo non ha mai visto, quella della fede. Mondo, siamo sull'orlo, proprio che vogliamo cadere proprio in questo baratro di devastazione, di fatto la devastazione totale dell'umanità. Apriamo gli occhi sulle forze del male. Qua parla ai vescovi, un vescovo che scrive ai vescovi. Speriamo che tanti vescovi leggano questa cosa. Abbiamo l'audacia di dire no a queste tendenze che cercano di cancellare Dio e annientare il nostro diritto datoci da Dio di scegliere il bene e il male nella libertà, nell'autonomia personale. Scegliere il bene e fuggire il male, direi. Diciamo semplicemente no alle voci che sussurrano la detronizzazione di Dio e cercano di installare uno stato globale al suo posto, al posto di Dio, lo stato globale. Ma chi lo gestisce questo stato? Abbiamo già detto, Satana, i suoi satelliti. Fratelli, tutto è possibile con Dio e con la Madonna, e la sua misericordia è sempre attenta a concederci una voce. Concederci nuove opportunità per passare dalle tenebre alla luce. Non è troppo tardi, ma il tempo è breve per metterci all'opera. Prendiamo insieme il mantello che abbiamo ricevuto da vescovo, no? E alla nostra consacrazione episcopale e annunciamo nuovamente Gesù Cristo. Siamo pastori. Bene, ringraziamo davvero il vescovo Strickland per questo intervento davvero pastorale, bellissimo. Mi esorto a riprenderlo, però sono i punti su cui dobbiamo pregare che il Signore intervenga. Ma metterei a punto questo oggi, che è il primo sabato del mese, questo appello al cuore immacolato di Maria che ci salvi davvero da tanto male. Bene, io non aggiungo altro. Anzi, aggiungiamo soltanto un'Ave Maria alla Madonna, che ci tenga saldi e soprattutto che dia il coraggio ai pastori. Siamo pastori, dice il vescovo, no? Agli altri vescovi. Supplichiamo proprio per questo. Allora diciamo un'Ave Maria e vi do la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave Maria, a presto, ci vediamo fra un paio di settimane, Dio piacendo. Ave Maria.